Benvenuti alla terza stagione di Neuropod, il podcast ufficiale della Società Italiana di Neurologia, che tratterà gli argomenti più interessanti e le novità di questa disciplina. Tutti i nostri articoli sono approvati da un team editoriale dedicato. Per rimanere sempre aggiornato sui nuovi episodi, seguici su Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e su www.neuropod.it. Nell'episodio di oggi parleremo di La leggenda del REM Behavioral Disorder isolato, con la dottoressa Ambra Stefani e il dottor Simone Cappellano.
Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di Neuropod. Io sono Simone Cappellano, neurologo presso il Centro di Medicina del Sonno dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli e sono qui insieme alla dottoressa Ambra Stefani, neurologo presso la Sleep Disorders Clinic del Dipartimento di Neurologia dell'Università di Innsbruck e attualmente ricercatrice presso il Massachusetts General Hospital di Boston. Il podcast di oggi ha come titolo La leggenda dell'RBD isolato. Ma di cosa stiamo parlando? Il disturbo comportamentale del sonno REM, RBD, è una condizione clinica caratteristicamente associata a disturbi neurodegenerativi, nella quale si presenta la ripetuta tendenza ad agire i sogni secondari alla perdita della fisiologica atonia in corso di sonno REM. Le manifestazioni cliniche sono proteiformi e tendono a precedere spesso la diagnosi di un sottostante disturbo neurodegenerativo. La diagnosi di RBD presenta quindi importanti implicazioni prognostiche. Dottoressa Stefani, cosa può dirci sulle caratteristiche cliniche del disturbo comportamentale del sonno REM e quale ruolo nel processo diagnostico dei marker elettrofisiologici?
Innanzitutto grazie per l'invito. Il disturbo comportamentale del sonno REM è caratterizzato clinicamente da movimenti e o vocalizzazioni che ovviamente occorrono durante il sonno REM e di solito, come lei ha detto, sono associate al contenuto onirico. I pazienti spesso riferiscono sogni vividi, spesso più frequentemente incubi e una componente emotiva è quasi sempre presente. Per quel che riguarda il contenuto onirico, tipicamente i pazienti con disturbo comportamentale del sonno REM sognano di venire attaccati da persone o anche da animali e di dover difendere se stessi o i loro cari. E questo ovviamente secondariamente alla mancanza di atonia durante il sonno REM risulta in movimenti come pugni, calci e in vocalizzazioni come urla e insulti. Durante gli episodi, clinicamente i pazienti hanno gli occhi chiusi, raramente si alzano dal letto, si svegliano facilmente e sono immediatamente orientati al risveglio. Gli episodi tendono ad essere brevi, qualche secondo o un paio di minuti, possono manifestarsi in qualsiasi episodio di sonno REM durante la notte e quindi a partire dalla prima ora e mezza, due dopo l'addormentamento. Gli episodi del disturbo comportamentale del sonno REM sono però più frequenti alla fine della notte o durante le prime ore della mattina, durante l'ultimo episodio di sonno REM della notte. Per quanto riguarda la parte neurofisiologica, per la diagnosi è essenziale una videopolisonografia per due motivi. Da un lato è praticamente impossibile anche per esperti fare una diagnosi differenziale accurata con altri movimenti durante il sonno perché ci sono altri disturbi che possono mimare il disturbo comportamentale del sonno REM e quindi è necessario dimostrare che i movimenti e le vocalizzazioni occorrono durante il sonno REM. E d'altro lato, per la diagnosi è anche necessario dimostrare la presenza di sonno REM senza atonia, cioè di eccessiva attività muscolare durante il sonno REM. Quindi la videopolisonografia è necessaria per la diagnosi, i marker neurofisiologici sono fondamentali.
Grazie dottoressa. Allora, cosa sappiamo della patogenesi del disturbo comportamentale del sonno REM? Perché si presenta solitamente in associazione ad alcuni disturbi neurodegenerativi, ma anche in condizioni quali la narcolessia?
Sì, questa è una domanda molto interessante perché ovviamente la patogenesi è complessa e non è ancora chiarita definitivamente, ma diciamo semplificando, i centri principali responsabili del disturbo comportamentale del sonno REM sono localizzati nel tronco encefalico e in particolare un ruolo rilevante è svolto dal locus ceruleus che inibisce i motoneuroni spinali durante il sonno REM e quindi impedisce il fatto che fisiologicamente ognuno di noi si muova durante il sonno REM in connessione con i sogni. Inoltre, come ho detto prima, c'è molto spesso una componente o quasi sempre una componente emotiva nel disturbo comportamentale del sonno REM e sappiamo che questo è dovuto a un coinvolgimento del sistema limbico. Per quanto riguarda la connessione con malattie neurodegenerative, in particolare con le alfa-sinucleinopatie, è dovuta al fatto che il tronco encefalico è affetto nella fase precoce di queste malattie, come sappiamo per esempio nella malattia di Parkinson, secondo l'ipotesi di Braak, o ipotesi che sono discusse attualmente come la body first versus brain first hypothesis. Nei pazienti con fenotipo body first il tronco encefalico è coinvolto nelle fasi precoci della malattia, la stessa cosa occorre nella demenza con coppie di Lewy o nell'atrofia multisistemica. È noto che il tronco encefalico è affetto precocemente. L'alfa-sinucleina patologica si accumula preferenzialmente in quest'area, anche se i motivi non sono davvero noti al momento. Per quanto riguarda l'anacolessia, sappiamo che in questa malattia i circuiti che controllano il sonno REM sono affetti. In questo caso però di solito il disturbo comportamentale del sonno REM è più lieve rispetto all'EBD isolato che si manifesta nelle fasi precoci di un'alfa-sinucleinopatia. Nella narcolessia appunto il coinvolgimento di questi circuiti che controllano il sonno REM è molto interessante perché è responsabile non solo dell'RBD ma anche della manifestazione di cataplessia che di fatto è dovuta all'attivazione della atonia tipica del sonno REM durante la veglia secondaria all'attivazione di neuroni attivanti del sonno REM del locus subceruleus che viene innescata da emozioni che in questo caso però in maniera interessante sono positive e non negative.
Grazie. Andiamo avanti. Quale può essere il significato clinico e prognostico del rilievo incidentale di mancata atonia in corso di sonno REM in una polisonnografia di un paziente senza un'anamnesi positiva per disturbo neurodegenerativo?
Questa è una domanda molto importante perché ovviamente ci sono molte implicazioni e aspetti etici da considerare. Innanzitutto va considerato se il paziente con sonno REM senza atonia come referto incidentale ha o meno un disturbo comportale del sonno REM perché a volte i pazienti non sono consapevoli dei movimenti durante la notte perché magari dormono da soli. E se non ci sono episodi violenti, per esempio, che portano ad un risveglio, un arousal, magari i pazienti possono non essere consapevoli della malattia. E quindi per prima cosa va controllato il video in modo accurato per vedere se ci sono episodi visibili di disturbo comportamentale del sonno REM. Se non sono presenti, non è chiaro al momento quale sia il significato clinico del referto incidentale di sonno REM senza atonia. C'è un'associazione con l'uso di antidepressivi e non è chiaro se pazienti che hanno sonno REM senza atonia mentre usano antidepressivi abbiano un rischio di malattie neurodegenerative. Per quanto riguarda invece il referto incidentale in soggetti che non usano antidepressivi, ci sono ancora pochi dati a riguardo, ma sembra che rappresenti una fase preclinica di un'alfa-sinucleinopatia e quindi una fase prodromica del disturbo comportamentale del sonno REM, anche se come ho detto i dati a questo riguardo sono ancora limitati e va confermato in studi che includano più soggetti e multicentrici. Ovviamente il referto incidentale di sonno REM senza atonia, così come ancora in modo maggiore il referto di incidentale di disturbo comportamentale del sonno REM, che comunque può accadere in pazienti che non sono consapevoli della malattia, è collegato anche a molti problemi etici per quanto riguarda comunicare una diagnosi in un momento in cui purtroppo non abbiamo malattie, terapie neuromodulanti o efficaci per prevenire lo sviluppo di alfa-sinucleinopatia.
Benissimo, dottoressa Stefani, la ringrazio. In conclusione possiamo dire che il riscontro occasionale della mancata atonia in corso di sonno REM necessita di uno sguardo clinico attento alla ricerca di altri elementi che possano suggerire l'evoluzione di un disturbo neurodegenerativo e necessita di un adeguato counseling al paziente relativo al potenziale significato di tale riscontro. Grazie a tutti per l'attenzione e al prossimo Neuropod.
La puntata di oggi è finita. Seguici sulla tua piattaforma di ascolto preferita e... stay tuned.